un onore essere qui a festeggiare questa cosa. E adesso ancora l'abitudine non l'ho fatta e ancora devo realizzare un po' il tutto, però è difficile oggi trovare parole.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
E anche Carlo Genta che saluto, ciao Carlo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Ragazzi, che bel campionato, eh? Ci sono 9 squadre in 6 punti, dal Sassuolo che è primo in questo momento al Verona che è nono, Sassuolo 18 punti, Verona 12 punti, stasera c'è ancora da godersi un Milan-Napoli, anzi un Napoli-Milan, e poi ne parleremo, eh? Vi chiedo, secondo voi è sfida scudetto o no? 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta da qui fino alle 19, cominciate già a prenotarvi, 349 238 6666. SMS, WhatsApp, anche vocali. Parleremo di Napoli-Milan, parliamo adesso subito della pazza Inter che ha ribaltato il Torino e ha rimesso in piedi una stagione che a mezz'ora dalla fine stava scivolando via. Parliamo della Juve di ieri sera, parliamo della Roma, parliamo del Sassuolo, abbiamo tantissimi temi, carissimo Carlo. Allora, andiamo subito a San Siro, Dario Ricci, ciao Dario.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sì, hai detto bene Giovanni, pazza Inter che si conferma e vince di nervi, d'orgoglio e anche di classe, visto gli uomini che, su cui può puntare tra i titolari e anche sulla panchina questa sfida col Torino. Torino che, come sapete, durante il riscaldamento ha perso Belotti per infortunio, è entrato Zaza che ha sbloccato la partita al 45esimo alla fine del primo tempo a concludere una splendida combinazione orchestrata da Bonazzoli, definita dal tacco di Metemme. Bonazzoli tra l'altro è entrato dopo l'ennesimo infortunio fra i Granata, quello di Verdi, dopo la prima mezz'ora di gioco. Nella ripresa poi è successo di tutto, in particolare al 61esimo il calcio di rigore di Ansaldi assegnato dall'arbitro La Penna dopo aver consultato il VAR.
Sì, ne parliamo 18:35 con Luca Marelli, oggi VAR che ha lavorato tanto a San Siro. Diciamo infatti, che di fatto lì l'Inter era quasi fuori dalla partita, certamente forse anche da questo campionato.
Sì, lì sarebbe iniziato un processo a Conte che magari partirà lo stesso, perché quello che si è visto per un'ora è stata forse la peggiore Inter del campionato. Però rigore di Ansaldi, Torino sul 2-0, a quel punto in mischia Sanchez, fino a quel punto nullo se non deleterio, trova il gol del 1-2 e dopo due minuti arriva il pareggio di Lukaku su assist dello stesso Sanchez. All'84esimo poi ancora va protagonista con il rigore assegnato per fallo di Nkolu su Hakimi, altro tra i peggiori in campo, il rigore calciato da Lukaku che fa così doppietta e poi al 90esimo in contropiede si trasforma in uomo assist Lukaku per il 4-2 di Lautaro. Qui vicino a me, a distanza di sicurezza, Guido De Carolis, come obbligo dei tempi, inviato e amico del Corriere della Sera, vi chiederei subito, Guido, Conte l'ha scampata bella? E se sì, come? Perché il processo era già iniziato in tribuna.
Beh, certo, ripresentarsi dopo la pausa con una sconfitta l'avrebbe messo sicuramente sul banco degli imputati. Invece l'Inter ha dimostrato ancora una volta che è una squadra che non molla mai, è riuscita a ribaltare una partita dopo un'ora di gioco davvero brutta e invece poi nell'ultima mezz'ora è uscita fortissimo, i cambi l'hanno aiutata e ha dimostrato che la squadra, insomma, non molla mai, e questo, insomma, fa ben sperare, perché anche in vista dell'impegno di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid, se c'è una nota diciamo stonata è il Torino, che è stato bellissimo fino al 2-0, poi ha preso subito gol ed è un po' crollato fisicamente. Va dato atto ai Granata di Giampaolo che, insomma, avevano tante assenze,
avevano grandi difficoltà. Poi nelle grandi difficoltà succede che vedi Singo, giocatore classe 2000, che oggi ha fatto letteralmente ammattire Young sulla fascia, quindi non sempre il fatto che manchino i titolari è una brutta notizia, se si dà più spazio a questi ragazzi. Allora 800 24 00 24, vi giro a San Siro, poi giro anche a te Carlo il primo messaggio WhatsApp che è arrivato: mica sempre i singoli risolvono le partite senza un gioco di difesa a 3, Conte dia le dimissioni. Danilo.
Beh, forse le dimissioni sono eccessive, però no Guido, direi che gli interrogativi che apre questa partita sono tanti, perché è vero che, come dicevi, l'orgoglio, secondo me è stata più una reazione di nervi più che d'orgoglio, perché a quel punto l'Inter ha visto un baratro e di fronte a quel baratro i campioni ci hanno messo il piede, il cuore, il petto, la coscia, e è arrivato questo 4-2. Però quello che si è visto la prima ora, faccio presente, e mi rimane negli occhi la controprestazione di Hakimi,
inquietante.
Ecco, sì, ecco, dico Hakimi per dire, insomma, giocatore su cui non si può discutere, da 3.5.
Sì, è chiaro che la prima ora dell'Inter è stata molto molto brutta, molto sottotono. Ora, io, insomma, anch'io le dimissioni di Conte, bisogna andarci piano, perché, insomma, si chiede le dimissioni di un tecnico che comunque è lì con le altre.
Ma questa è la pancia dei tifosi, no Guido? Poi è chiaro che le analisi devono essere molto più approfondite.
Certo, però, insomma, è vero che l'Inter ha tanti problemi, e soprattutto nel reparto arretrato, perché continua a prendere gol. L'anno scorso chiuse con la miglior difesa incassando soltanto 36 reti, oggi insomma quella solidità difensiva non c'è più, e quindi questo è un problema soprattutto da mettere in conto anche in Champions, dove non puoi, non hai avversari che ti permettono di risalire da 1-0 e ribaltare la partita, e lo si è visto a Madrid, dove insomma l'Inter era sotto i 2-0, 2-2 e poi è andata a perdere. Però, insomma, c'è da dire anche che oggi è stata una brutta partita per 60 minuti da parte dell'Inter. Io, insomma, che l'Inter non abbia un gioco, ecco, questo ci sarebbe molto da discutere, perché ce ne sono state altre in cui, insomma, qualcosa si è visto da parte dell'Inter, che crea comunque tanto e che davanti va sempre a segno, perché poi c'è anche il bicchiere, è vero che è mezzo vuoto, insomma, l'altra metà è che l'attacco funziona benissimo, perché solo in Champions League in una partita si è rimasti senza segnare, quella con lo Shakhtar.
Certo. Carlo, io credo che quello che possiamo dire definitivamente è che seppelliamo il concetto di possibilità di cancellare la pazza Inter.
No, ma Giovanni, il discorso è che stiamo parlando in termini estremamente negativi di una partita che l'Inter ha vinto. Quindi queste sono le partite sliding doors probabilmente di una stagione. Avesse perso oggi, sarebbe stato interminabile processo. Oggi, in un modo o nell'altro, con i campioni che comunque fino a prova contraria giocano con la maglia dell'Inter, con l'orgoglio, i nervi, quello che volete, però alla fine ha girato una di quelle partite che ti possono devastare e che invece ti danno 3 punti in classifica. Che perché fin qui non è che vedo una squadra che ha preso in mano definitivamente la situazione. Come dicevi tu in apertura, c'è un equilibrio incredibile, bellissimo. E io credo che comunque in una partita così, in cui sei sotto 2-0, a quasi al 70esimo, riprendere a correre, tutto sommato questo sia un buon segnale.
Sì, ultimo tema per Guido De Carlis, poi vi lascio al post partita. Abbiamo, in tanti hanno spesso criticato Conte in questi mesi, dicendo dalla panchina non cambia le partite, troppo ancorato alle sue idee. Oggi, subito dopo aver fatto il gol dell'1-2, ha buttato dentro Lautaro Martinez con Lukaku e Sanchez, poi quasi subito ha messo dentro anche Perisic. Insomma, ha chiuso con 5-6 giocatori offensivi, chiuso fino a che, insomma, la partita non è stata ribaltata. E quindi che voto gli diamo oggi, Guido?
No, gli diamo assolutamente la sufficienza a Conte, perché comunque ha vinto e ha ribaltato la partita. E non è vero che non è un allenatore che non le cambia, perché anche all'esordio con la Fiorentina, se vi ricordate, perché molti hanno la memoria corta, insomma, l'Inter perdeva e l'ha ribaltata. Ripeto, non sempre ti può andare bene che fai cambi e butti dentro tanti attaccanti, lui stesso lo ha detto, lo ha sottolineato, cioè non funziona sempre così. Però io non credo che, insomma, né che la panchina di Conte non sia salda. Conte sarà all'Inter sicuramente fino alla fine della stagione, e non ci sono dubbi su questo, né che Conte si possa discutere dal punto di vista tattico, perché insomma,
neanche di lettura della partita,
nei tempi di lettura della partita, sì, cioè io credo che insomma sia un allenatore che sa il fatto suo e sta molto ben gestire tutta la rosa e le partite.
Allora, abbiamo il traffico, vi devo salutare, saluto Dario Ricci, Guido De Carolis da San Siro, buona prosecuzione di pomeriggio, serata di lavoro, ciao Dario, grazie Guido.
Ciao, grazie a voi.
Allora, resto con Carlo Genta, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Stiamo aspettando anche le parole di Conte, così come le parole di Fonseca, anzi guarda, Fonseca sta iniziando a rispondere adesso, i microfoni di Sky lo sentiamo.
Non ho capito.
Possiamo dare soltanto un 8 in pagella, un voto alto in pagella?
Pagella che è pagella?
La valutazione, un voto alto.
Sì, abbiamo fatto una ottima partita, principalmente nel primo tempo, che abbiamo fatto tre gol, ma possiamo fare più, ma penso che la squadra ha fatto una partita con grandi momenti. E nel secondo tempo abbiamo gestito, ma abbiamo anche creato situazioni per fare oltre i risultati.
C'è una,
questo Fonseca, oggi la Roma ha travolto il Parma, al di là del 3-0 che è il risultato finale, maturato tutto in realtà poi al 40° del primo tempo. Roma che ha perso una sola partita a tavolino in questa stagione, la prima, quella dell'esordio contro il Verona, e quindi insomma è squadra che sta trovando una grandissima continuità di rendimento. Ne parliamo dopo il traffico. Ci raggiungono anche Carlo Genta e, perdonatemi, Pierluigi Pardo e Massimo Caputi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Stanno arrivando tanti messaggi, carissimo Carlo. 349-238-6666, sms, WhatsApp. Fammi salutare Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao.
Mi dai il tuo Pier. Titolo di questa domenica?
Ma io non devo fare il titolo domenica, no. Sto facendo le battute. Ma il titolo della domenica, mi sembra che alla fine, insomma, tutto si sia allineato, nel senso che comunque le grandi hanno vinto, diciamo che dai, il Sassuolo abbiamo l'ottava sorella, ecco, questo è ufficiale, anche se non so per quanto potrà durare, però in questo momento credo sia giusto celebrare un campionato equilibratissimo con uno degli esempi sicuramente più belli, e in questo momento il Sassuolo, non me l'aspettavo, non era scontato che vincesse a Verona, anche con un minimo di pressione addosso, e viva.
Allora, è arrivato Antonio Conte, il microfono di DAZN. Sentiamo le prime battute del suo intervento. Inter, lo ricordiamo che ha battuto in rimonta 4-2 a San Siro il Torino, dopo essere stato sotto 2-0 al 7° minuto del secondo tempo.
Ma la capacità di reagire o comunque quella sofferenza iniziale?
Beh, io penso che c'è da guardare tutte e due le situazioni. Sicuramente da parte nostra l'approccio non è stato dei migliori, dovevamo essere molto più feroci, più determinati, cosa che invece è stato il Torino. Non riusciamo a vincere neanche un contrasto, quindi diciamo che non capisco anche le difficoltà quando si torna dalla nazionale, di riuscire a riattaccare subito la spina e capire l'importanza anche della partita. Penso anche che nel weekend si è vista un pochettino le difficoltà che un po' tutti quanti hanno avuto nella partita post nazionale, e sicuramente siamo mancati da questo punto di vista, un atteggiamento con poca determinazione, poca cattiveria, poco furore agonistico nella prima parte. La seconda parte c'è da fare complimenti ai ragazzi, perché sicuramente dopo il 2-0, il 2-0 avrebbe ammazzato chiunque, invece abbiamo ancora una volta dimostrato che abbiamo comunque abbiamo qualcosa di importante anche a livello caratteriale. A volte dobbiamo andarlo a cercare più in profondità, a scavare. È inevitabile che anche io devo essere bravo a tirare fuori un po' tutto questo, e niente, ripeto, non era semplice. Sono contento perché stiamo parlando comunque di una partita rimontata, una partita poi alla fine anche oggi siamo riusciti a fare 4 gol, potevamo fare qualcuno in più, però ne abbiamo subiti anche 2.
Allora, mi sembra complessivamente un Conte abbastanza deluso, anche dandogli un'occhiata, poi chiaramente segnala che dopo aver preso gli schiaffoni è stata un'Inter completamente diversa, e certamente travolgente nell'ultima mezz'ora. Pier, che idea ti sei fatto dell'Inter?
Io sono d'accordo per l'ennesima volta con Lukaku, che ha appena parlato. È stata un'ora inguardabile, la prima ora è stata inguardabile.
Sì, la peggiore della stagione.
contro una squadra che ha un sacco di problemi, che ha giocato una buona partita ma veramente un sacco di problemi uno dopo l'altro, quindi veramente una situazione ideale per l'Inter. Abbiamo visto un'ora di nulla, proprio di delusione totale assoluta. Poi abbiamo visto anche il potenziale di questa squadra, e questo veramente, cioè oggi abbiamo toccato il picco e il fondo, no? Nel giro di pochi minuti. Io credo che la partita di oggi, da un lato, dà la sensazione e mi conferma del potenziale dell'Inter, che mi sembra strepitoso. Non ho cambiato idea, io penso che l'Inter possa giocarsela fino in fondo, e penso che come potenziale sia nella parte alta di questo campionato così equilibrato, ma
sì, anche ecco. Perché insomma è stata costruita per questo, no? Sarebbe
appunto,
una notizia,
no,
al contrario.
Non è elegante,
mi sembra,
ma
che
però...
Conte, Pier, sì. Mi sembra che Conte parli di presunzione e di sottovalutazione dell'avversario, che sono dei peccati non tipici delle sue squadre. Lascerei stare la motivazione di scuola e di stile del ritorno dalle nazionali, perché vale per tutti e sono discorsi che abbiamo fatto mille volte. Resta il fatto, l'ho detto prima, condivido anche con te la riflessione: quando riesci ad uscire da un buco come questo, può essere una partita sliding doors. Perché comunque era una partita che stavi giocando malissimo, eri sotto 2-0 e sai, non c'era il pubblico, ma possiamo immaginare l'ululato del pubblico delle poltrone di casa.
Ah beh, sicuramente se lo sentiva tutto sulle spalle.
Fatemi
salutare Massimo Caputi. Sì, sicuramente. Massimo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
È un momento diverso, quello per Inter e Roma. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi e stanno scrivendo tantissimi tifosi dell'Inter che continuano a scrivere che il problema si chiama Conte, quindi evidentemente non convinti nemmeno dalla reazione nell'ultima mezz'ora e da quello che ha fatto vedere l'Inter poi alla fine portandosi a casa i tre punti. Dall'altra parte c'è Fonseca, che un mese fa era discusso dentro l'ambiente della Roma, e insomma ho dato prima i numeri: terza vittoria consecutiva, quinta nelle ultime sei, in mezzo solo il pareggio a San Siro 3-3 con il Milan, di fatto battuta solo una volta ma non sul campo perché ha perso la prima a tavolino contro il Verona. Quindi si sta candidando la Roma, Massimo?
Ma diciamo che come potenzialità di rosa sicuramente non è all'altezza dell'Inter, così come della Juventus e a mio avviso del Napoli, che sono le tre squadre meglio attrezzate sulla carta. Però diciamo che possiamo prendere l'Inter e la Roma come diciamo due facce della stessa medaglia, cioè di due squadre comunque d'alta classifica. Da una parte in questo momento c'è una squadra, parlo della Roma, che ha un'identità, ha un gioco, e in questo gioco, in questa identità, anche se ci sono delle assenze come poteva essere oggi, la squadra gioca e si diverte giocando. Diciamo che il tema dell'Inter è questo: è solo un problema caratteriale o è un problema che questa squadra comunque non ha quel gioco collaudato?
Tu che idea
le
hai?
Io ho l'idea che la squadra sia una squadra che non abbia un vero e proprio gioco, che sia molto sui nervi, sia molto sulla forza fisica, sulla qualità di alcuni giocatori che sono straordinari. Però io ho la sensazione che Conte non abbia dato a questa squadra la sua identità di gioco, cosa che invece ha la Roma. E a proposito di Fonseca, diciamo che Fonseca era in bilico perché comunque qua diciamo nella piazza romana si metteva in discussione un allenatore più per il silenzio della società che non perché effettivamente fosse in bilico, e abbiamo avuto la dimostrazione di come questi Friedkin parlino poco, anzi non parlino affatto, e agiscano. E credo che la loro presenza, anche oggi erano allo stadio, sia invece un valore aggiunto in questo momento per questo avvio di stagione della Roma, perché la loro presenza, la tranquillità, la serenità, le poche chiacchiere e molti fatti sono un po' in controtendenza con quella che è stata la Roma delle passate stagioni.
In tutto questo Napoli-Milan stasera come le etichettate? Cioè è una sfida scudetto, non è una sfida scudetto, è troppo presto, no, non potrà esserlo mai, visto il valore delle due squadre.
Guarda, la mia sensazione è che veramente sia un campionato di grande equilibrio, peccato dall'assenza del pubblico, ma molto divertente. E siamo di fronte veramente a una grandissima regular season, anche se nel basket ci sono i playoff, qui invece ogni punto conta, quindi ogni passo falso può pesare. Però ho la sensazione che non sarà un campionato che avrà 90-95 punti come quota scudetto. Ho la sensazione che è un campionato molto equilibrato.
A quanto si vince? Gli 82 di sì, qualche anno fa? Più o meno,
sì, 82,
senza
85, quella roba lì. però insomma sicuramente non è un anno in cui verranno riscritti i record, ma è una buona notizia, perché vuol dire che è un campionato sicuramente più equilibrato. Detto questo, poi se vuoi allarghiamo il discorso, la Juve sta trovando una strada e questa cosa è interessante, comincerei a seguirla con attenzione. La Lazio sta trovando una strada, e non sottovalutiamo il calendario delle prossime partite. Poi è giusto tutto quello che dice Massimo, cioè secondo me ci sono Juve, Inter e ci metto anche il Napoli che hanno qualcosa in più dal punto di vista proprio della rosa, e poi ci sono altre squadre come Roma e Milan che stanno facendo benissimo, e per me sono
sì, c'è l'Atalanta che sta un po' deludendo,
è la famiglia Brentford,
aspettate che vi faccio sentire Andrea De Zerbi appena iniziato a parlare a Sky.
No, ringrazio Sinisa perché ha parlato benissimo, mi fa piacere, ma tra l'altro c'ha ragione, perché la partita con loro è stata casuale per come è venuta fuori, quindi c'ha ragione. E sul fatto delle ambizioni, adesso dobbiamo fare persone serie, che poi dopo uno voglia arrivare sempre più in alto, far sempre meglio, sì, però poi dopo ci sono anche delle realtà e dei livelli che ancora non abbiamo raggiunto, quindi torneremo magari mettendo ancora di più l'ambizione, ancora di più la concentrazione per non fermarci, però insomma le altre squadre hanno molto molto più di noi su tutto.
Bravo De Zerbi che tiene i piedi ancorati per terra. Sabato ore 15 Sassuolo-Inter, Massimo.
Sassuolo-Inter e poi Roma-Sassuolo. Cioè il campionato adesso, anche nel prossimo turno, a parte che aspettiamo stasera con grande curiosità, no? Napoli-Milan, e poi appunto ci sono delle partite che in qualche maniera possono già darci delle indicazioni. Io credo che bisogna aspettare almeno la fine del girone di andata, in un campionato molto equilibrato dove giustamente De Zerbi dice occhio, calma, teniamo i piedi per terra, però il Sassuolo per esempio è una squadra che lì ci può stare e che può togliere punti, quindi è un campionato equilibratissimo, molto bello, finalmente insomma almeno per adesso ci divertiamo, non c'è nessuna partita scontata e quindi insomma credo che chi vincerà lo scudetto lo vincerà veramente, perché alla lunga è stata la migliore, perché quest'anno è più difficile del solito.
Ma in un campionato da 80, 82, 83, 84 punti sono di corsa per il campionato, per lo scudetto anche Napoli-Milan, quindi torno sulla domanda di prima, chi è che mi risponde?
Sì, io sì, per me Napoli-Milan sì. È una partita tra due squadre che possono lottare per lo scudetto. Però se mi chiedi una squadra migliore, io dico che il Napoli è meglio del Milan come potenzialità.
Carlo?
Sì, cioè,
non cambia niente rispetto al ranking che abbiamo fatto mille volte. Io vedo sempre primo l'Inter, secondo la Juventus e terzo il Napoli. Continuo a pensare che il Milan meraviglioso non sia da scudetto, che prima o poi si scremerà il gruppo delle contendenti. Il Sassuolo sta giocando un ruolo che è stato l'anno scorso dell'Atalanta. C'è una cosa che non mi torna, magari poi riapriamo una discussione su quanto diceva prima Massimo: l'Inter non ha un gioco, però mi sembra che l'Inter, che ha chiuso la stagione scorsa sia in campionato che in Coppa arrivando in finale di Europa League, un gioco ce l'avesse. Quindi se non ce l'ha più, si tratterà di capire anche che cosa è successo, perché in fondo è migliorata dal punto di vista dell'organico, l'allenatore è lo stesso, il gruppo è lo stesso, magari si è rotto qualcosa, questo non so.
Sì, soprattutto perché è una squadra che improvvisamente incassa una marea di gol, ne ha già presi, faccio un conto a spanne 18 tra campionato e Champions League, e sono passate 11 partite, sono oggettivamente dei numeri che sono incompatibili con quelli della stagione scorsa dell'Inter. Ripeto quello che avevamo detto parlando soprattutto della Juventus nelle scorse settimane, poi in realtà stanno aspettando tutti, Juventus e Inter lo hanno fatto, e adesso dopo la pausa parleremo della Juventus che ieri ci ha fatto vedere finalmente in maniera un po' più concreta il suo potenziale, e improvvisamente si è trovata lì seconda, terza, adesso vedremo come vanno le partite anche della serata però nel momento della difficoltà, dei pareggi e insomma delle critiche al gioco, poi di fatto sono rimaste sia Inter che Juventus attaccate a tutte le altre, anche a quelle che stavano correndo. Allora ci dobbiamo fermare, io ringrazio Massimo Caputi, ciao Massimo.
Ciao, grazie a voi, un saluto.
Allora, arrivano tanti messaggi sull'Inter e sono tanti tifosi che ce l'hanno con Conte. L'Inter sarebbe favorita senza Conte, magari con Sarri o poi Conte sarà anche bravo a leggere le partite ma sbaglia sempre la formazione iniziale, visto che in campionato nelle partite in casa è sempre andato sotto nel punteggio. Marco, poi ci chiede invece un altro amico, Andrea da Washington, che saluto, se si può rivalutare il 2-2 della Juventus con la Roma, visto come sta camminando adesso la Roma. Allora, della Juventus ne parliamo dopo una breve pausa, torniamo e insomma facciamo due chiacchiere anche su quello che abbiamo visto ieri sera a Torino.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì, sì, no, gli interpreti possono cambiare, però il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Stasera abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo, era importante avere il dominio del gioco e stasera l'abbiamo fatto molto bene, quindi per la crescita e la convinzione della squadra serviva una partita del genere. Purtroppo un po' di assenze, un po' la mancanza anche di allenamenti per le nazionali ci ha consentito di lavorare poco, però deve essere una cosa, un input appena si perde la palla, cercare di recuperarla immediatamente per poter tenere la palla nella metà campo avversario. Qualità ce n'abbiamo, però non basta solo quella, bisogna poi metterla in pratica. È importante per avere il dominio del gioco giocare la palla a due tocchi e giocarla velocemente, muoverla da una parte all'altra per avere poi il predominio territoriale.
Il manifesto del calcio di Andrea Pirlo, 800-24-0024, ieri si è visto qualcosa di buono a Torino. Carlo Genta, Pio Luigi Pardo, vi giro allora la considerazione fatta prima dall'amico con un WhatsApp, e cioè se bisogna rivalutare il 2-2 preso dalla Juventus all'Olimpico contro la Roma, e che fu molto criticato perché la prestazione oggettivamente fu una brutta prestazione.
Bisogna rivalutarlo, nel senso che allora che proprio un'era geologica fa, era fine settembre, sono passati due mesi, ma sembra veramente una vita fa. La Roma nel frattempo è cresciuta molto, quella era la seconda giornata se non sbaglio, Dzeko era appena stato tenuto a Roma, sembrava dove stava a Torino, Boniga era appena arrivato, Morata era appena arrivato, giocava malissimo, no, insomma c'entra poco. Secondo me questa partita è un altro mattone, parlo della Juve, di crescita dopo, tutto sommato anche dopo Lazio-Juve
dove diciamo c'era stato un mattone consistente per una sessantina di minuti, poi dopo invece il vento era cambiato. Carlo?
Sì, no, ha ragione Pier sul fatto che troppa la distanza temporale, troppe cose sono successe nel frattempo. La Juve gioca una pessima partita, molto sconclusionata a Roma, quindi quel risultato e quella Juventus rimangono, ma sono parte del passato. Quanto a quella di ieri, certamente progressi, certamente passi avanti. Io mi limito a notare che se hai un giocatore che segna due gol a partita, tutto, un po' tutto si risolve, e anche il fatto che onestamente tutto il bene che gli si può volere, in questo momento il Cagliari è uno degli avversari più morbidi che puoi incontrare nella nostra Serie A.
Sì, però insomma, se tu stai bene giochi bene, se tu stai male fai fatica e giochi
sul
male.
Sul Cagliari non sono affatto d'accordo. Il Cagliari aveva fatto 14 gol prima di ieri in 7 giornate, record al 70-71. Ieri aveva delle assenze pesanti, perché Godin, ma soprattutto Nandes, è un'assenza sicuramente pesante. Il Cagliari è una buona squadra, l'ha dimostrato anche ieri. Secondo me il Cagliari finirà, non faccio previsioni, però
dai, nella parte sinistra, dai.
Forse no. La parte sinistra non ci finisce, però non è una squadra da buttare via. E ieri, se quel fuorigioco di pochi centimetri del gol del 2-1 non ci fosse stato, magari vediamo anche un finale molto aperto.
Sì, si riapriva tutto.
Per me la Juve ieri ha fatto una buona partita, si comincia a vedere un'idea molto chiara, molto precisa, ci sono dei passi avanti evidenti per Arthur, che è stato, insomma, visto anche il prezzo, anche se teorico, perché ovviamente lo scambio con Piani, insomma, comunque è un giocatore che è arrivato per un investimento importante e aveva faticato molto. Ieri l'ho visto bene, ho visto finalmente padrone del centrocampo, ho visto De Ligt all'esordio stagionale giocare molto bene, una difesa senza,
sì,
Bonucci.
De Ligt è titolare della Juventus, anche, esatto, dovessero rientrare, quando rientreranno Bonucci e Chiellini.
D'accordo. Bernardeschi è tornato con una energia e con un sorriso.
È un mistero, Bernardeschi, per quanto è incostante nelle sue prestazioni.
Ma no, è andato di nazionale, si è un po' ritrovato, ha ripreso un po' di fiducia, sicuramente, insomma, l'ultima partita era... insomma, la Juve, insomma, ieri ha fatto dei passi avanti importanti su tutta una serie di giocatori. Cristiano Ronaldo, che è uno che ha sempre segnato in maniera incredibile, quest'anno sta facendo particolarmente bene, ha avuto anche il Covid, sì, e ha dei numeri incredibili,
8 gol in 5 presenze, esatto, un campionato, un gol ogni 48 minuti, perché poi le presenze vanno anche contate.
Bravo Capuano, sei una specie di opta.
No, abbiamo comprato a casa la calcolatrice, mi sono messo lì ieri sera.
No, però è vero, cioè, nel senso che poi alla fine nella carriera di Cristiano Ronaldo, premesso che poi non è che i numeri dei gol raccontino tutto, però insomma non è che tutti gli anni sono stati uguali, stiamo parlando di uno che ha fatto 748, mi pare oggi, gol in carriera, di cosa stiamo parlando, però insomma ci sono dei momenti, anche in questa sua grandezza ci sono dei momenti, e quest'anno ha iniziato benissimo,
sì,
considerato,
sì,
anche il fatto che ha avuto l'infortunio, è iniziato benissimo, quindi secondo me è molto incoraggiante la partita di ieri, poi però... è lunga,
incoraggiante, o scoraggiante per gli altri. Aspettate, abbiamo due amici che ci stanno aspettando, poi c'è Xavier Iacubelli. Incoraggiante per la Juventus e magari scoraggiante per gli altri, 800 24 00 24. Alessandro da Milano. Alessandro,
ciao da Sesto San Giovanni.
Vai.
Ciao, allora, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Sono d'accordo con quello che diceva Pierre, che ho seguito ieri sera anche per quanto riguarda la telecronaca, sul fatto dell'avversario morbido il Cagliari, quindi non sono d'accordo su quello che diceva Carlo. Volevo fare poi due riflessioni. La prima, Giovanni, volevo farti i complimenti per come avevi giudicato, anche prendendoti degli improperi su Twitter, la sentenza post de Juventus-Napoli. E poi io, da juventino, penso che nel momento in cui la Juve recupererà tutti i giocatori, forse parleremo ancora di un altro campionato.
Di un altro campionato ancora. Marco da Torino, Marco.
Ciao, grazie di avermi convocato.
Vai.
Io volevo chiedere questo, ma perché parliamo dei meriti dell'Inter, che è stata brava a ribaltare la partita, quando il Toro, vantaggio su 2-0, per l'ennesima volta ha staccato completamente l'interruttore e la squadra è scomparsa dal campo negli ultimi 20 minuti? Non parlando poi di come ci si ostina a far giocare un Kulu che ha due piedi già fuori dallo stadio e lasciando completamente la squadra allo sbando.
Sì, un Kulu giocava anche nei primi 52 minuti, quelli in cui il Toro ha fatto quello che ha voluto a San Siro. Poi, per carità, le gerarchie nelle scelte difensive.
Guarda, io mi metto nei panni dei tifosi del Toro. Penso che la classifica sia complicata, che le rimonte subite, quella con la Lazio clamorosa e quella di stasera, pesino tantissimo. Anche Sassuolo, cioè, comunque sono delle situazioni che pesano tanto. Il Torino potrebbe avere una classifica completamente diversa. Però insomma, se la guardi nel complesso, l'evoluzione c'è. Cioè, da un mese a questa parte questa squadra sta crescendo. Secondo me sta crescendo.
Decisamente.
Poi è ovvio che la classifica sia brutta, è ovvio che faccia ancora più male perdere una partita così, che Giampaolo non ha dato ancora quell'idea di sicurezza che i tifosi avrebbero voluto, quindi capisco
però una traccia tutto. C'è, si
però
vede
considerata l'emergenza, dai, cioè,
oggi era un'impresa difficile, al limite dell'impossibile,
i tifosi del Toro che dicevano si perde 6-0 7-0, ecco, non era così, erano pessimisti, però il Toro ha fatto prestazione oggi.
Allora abbiamo il traffico, torniamo, andiamo avanti a parlare, ci raggiunge Xavier Iacubelli, direttore di Tutto Sport.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. convocati.
Mi piace molto questo messaggio che ho ricevuto, 349-238-6666, purtroppo non è firmato. Saluto Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Ciao Xavier.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori da Tutto Sport.
Allora, Ronaldo e Morata sono come Batman e Robin, o come lo erano Messi e Pedro nel Barcellona? Xavier, lasciamo stare Batman e Robin, restiamo invece al paragone con Messi e Pedro.
Credo che questa coppia prometta molto bene, perché non appena Pirlo ha riavuto a disposizione Ronaldo, ti vorrei ricordare, praticamente durante tutto il mese di ottobre, al di là della sosta, non era stato disponibile in quanto positivo al tampone, conosciamo benissimo tutta la vicenda che ne è susseguita. Non appena Ronaldo è tornato in squadra, si è visto subito in occasione della partita con lo Spezia, in attacco la musica è cambiata, approfittando anche dello stato di grazia di Alvaro Morata, 6 gol nelle prime 9 gare ufficiali con la maglia della Juventus tra campionato e coppe. Poi questa è una squadra che ha ritrovato un altro punto di riferimento assoluto, che si chiama Matthijs de Ligt. Arthur si sta inserendo progressivamente nel ruolo che Pirlo gli ha assegnato, e c'è una squadra, la Juventus, che a mio avviso ieri sera, soprattutto nella prima mezz'ora, ha dimostrato di che cosa possa essere capace a mano che la stagione nella stagione. Peraltro adesso ci sono altre 9 partite in meno di un mese da disputare. Quindi certamente questa coppia promette di essere una delle più funzionali del campionato. Oggi Lukaku e Lautaro Martinez hanno battuto 3 colpi importanti, quindi credo che questo sia davvero uno dei campionati più interessanti degli ultimi anni.
Sì, bello, bellissimo. Tra l'altro il calendario non è durissimo, ragazzi, per la Juve da qui a Natale.
No.
Insomma, c'è in casa il derby col Torino, l'Atalanta e la Fiorentina, fuori Benevento, Genoa e Parma.
Ma... sì, è un buon calendario. La Juve buono, c'era la Lazio buono, le prossime 2-3 partite, ma insomma io continuo a pensare che appunto che avremo una... Però in effetti è giusto secondo me riconoscere alla Juve, diciamo almeno l'ipotesi che possa anche quest'anno andare in fuga con un filotto di vittorie, anche se la mia sensazione è che sarà invece un campionato molto, molto aperto, molto equilibrato, appunto da, se non da 8 sorelle, ma da 4-5 sorelle con un andamento di quel tipo. Però certo, la Juve delle ultime partite sta crescendo, ma guarda, è una sensazione molto legata a Cristiano Ronaldo, perché poi le partite veramente brutte della Juve, io penso soprattutto a Crotone, ma anche la partita contro il Verona, in qualche modo anche la sconfitta contro il Barcellona, al di là della forza dell'avversario, dei gol annullati e Morata, però insomma c'erano tutte situazioni di fuorigioco. Però voglio dire, quelle partite lì alla fine coincidevano con l'assenza del portoghese, Ronaldo fa la differenza, fa tutta la differenza del mondo.
Però mi piace sì, chiedervi come... che cosa c'è di Morata dentro i numeri di Ronaldo in questo inizio di stagione.
È un giocatore funzionale a come gioca Ronaldo, è quello che voleva Ronaldo, no? Cioè uno che giocasse in quel ruolo lì. Poi al Real Madrid con Morata non andava d'accordissimo. Evidentemente in questo momento hanno trovato sintonia, cioè è il giocatore che Ronaldo serviva, cioè quello che fa il centravanti che gli permette di giocare dove piace a lui. D'altra parte il denominatore comune è Ronaldo che fa la differenza nella Juve, scopriamo abbastanza l'acqua calda, così come Lukaku che tira fuori sempre l'Inter dai guai, così come Ibrahimovic nel Milan. È chiaro che quando puoi contare su questi giocatori, insomma, sono già qualcosa che ti permette di lavorare con maggiore tranquillità.
Direttore?
Ma un giocatore che ha 35 anni suonati, segna 73 gol in 95 gare ufficiali con la maglia della Juventus, ma soprattutto ha l'entusiasmo di un ragazzino. E ha le parole di Pirlo pronunciate in calcio da Vittorio Sulcagli sono molto significative. Quando lo definisce un fenomeno, non usa un'iperbole, riflette la realtà, soprattutto in una squadra che quest'anno ha imboccato la strada di un rinnovamento anagrafico molto forte. Ci sono 9 under 25 in organico, basti dare un'occhiata a chi fosse presente ieri sera con il Cagliari per rendersene conto, anche le sostituzioni, le temi, e poi De Mirale, che sono la coppia centrale del futuro prossimo titolare, ma lo sono già stati ieri sera.
Forse anche del presente, almeno per una parte.
Ma perlomeno sino all'inizio di dicembre, poi, ma d'altra parte questo... Quando la Juventus ha investito 75 milioni in De Ligt, lo ha fatto dando ovviamente un'occhiata anche alla carta d'identità di Chiellini e dello stesso Bonucci. E poi soprattutto ha colpito anche il rilancio di Bernardeschi. E questo è merito della nazionale, perché ha restituito alla Juventus un giocatore di nuovo rinfrancato. Perché il problema di Bernardeschi era soprattutto di ordine psicologico, legato al fatto che, causa infortunio partito in settembre, quando ci fu la prima tornata di convocazioni azzurre, si fece male e quindi lui ha dovuto rimanere fermo per 3 settimane e quindi ha dovuto riguadagnare terreno. Però in un organico che viene chiamato a giocare 10 partite nell'arco di 31 giorni tra campionato e Champions League, è chiaro che disporre di elementi di questa qualità sia un motivo di sicurezza.
Chi è che rinfranca e rilancia Dybala?
Dybala?
Dipende da Dybala.
Assolutamente sì. Fermo restando il fatto che
a me sembra che direttore, mi sembra che stia diventando in questo disegno un po' un lusso superfluo Dybala, perché con il discorso che facevamo prima, con Morata che sta giocando in questo modo, che è così funzionale, a Cristiano Ronaldo che è così felice di giocare con Morata, io credo che, cioè, poi ci sono problemi contrattuali, ci sono tutte varie questioni, però mi sembra che Dybala, che sia difficile anche ritagliargli un ruolo a Dybala.
Però dipende da lui, sai. Allora, fermo restando che non si può dimenticare la serie di vicissitudini impressionanti che negli ultimi 4 mesi ha dovuto superare, dalla lunghissima quarantena a causa positività al Covid, poi l'infortunio nell'infelice brevissima apparizione con il Lione in Champions League, e poi altri problemi di salute, e poi la trasferta con la nazionale argentina, quella di ottobre, ma nella quale non possono giocare nemmeno un minuto, e poi ancora altri problemi al rientro, l'infiammazione da ultimo che gli ha impedito di rispondere alla nuova convocazione dell'Argentina durante la sosta del campionato. Ma al di là di questi problemi, credo che se Dybala fosse al 100% della condizione, in questo tour de force che aspetta la Juventus, sicuramente troverebbe delle opportunità, troverà delle opportunità, perché sarà molto interessante per chi è Natale verificare come, quando e in quali circostanze Dybala verrà impiegato. D'altra parte, se tu giochi nella Juventus e hai la concorrenza di Cristiano Ronaldo e di Morata, che sono in queste condizioni, di Kulusevski da una parte e dall'altra di Bernardeschi e Chiesa,
devi mettere in conto che ti può capitare la panchina. Se non ti chiami Cristiano Ronaldo,
ma non solo, cioè in questo momento, ragazzi, in questo momento Dybala è una riserva della Juve, lo so, che lo dico volutamente,
ma in questo momento ci sono Morata, Ronaldo e altri 9. Adesso io estremizzo, però mi sembra che lì davanti il legame sia talmente forte, si sia creato, no, l'intesa.
Vabbè, ragazzi, sono, cioè, Morata è un giocatore di,
sì, però
di
Morata Inter, quando la Juve l'ha preso, abbiamo tutti detto onestamente nella media la terza, la quarta scelta. Esatto,
e sta facendo benissimo. Però Morata, insomma, se guardiamo la carriera di Morata, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juve, cioè stiamo parlando di giocatori di quella categoria lì. Poi ha avuto delle intermittenze, sicuramente sì, è un giocatore che lavora molto per i compagni, che dal punto di vista realizzativo ha vissuto periodi molto positivi e altri meno positivi, poi ha ragione il direttore, sicuramente Dybala quest'anno ha 1000 attenuanti, perché comunque questo virus l'ha condizionato più di altri, e poi ha avuto ulteriori acciacchi, ulteriori problemi. Però ecco, io lo dico sinceramente, fuori da qualsiasi polemica, cioè Dybala un salto di qualità nei prossimi mesi, non parlo di adesso ha tutto il diritto di recuperare, deve farlo un po', nel senso che altrimenti rischia di diventare un giocatore troppo intermittente, un giocatore con colpi meravigliosi, che quella che è la dimensione delle grandissime squadre, e la Juve ovviamente ha l'ambizione ed è una grandissima squadra a livello europeo, rischia di non essere così dominante. Morata invece il suo fa, poi avrà dei momenti,
sì, è tornato molto, molto maturo da tutto il giro che ha fatto, lo dice anche qualcuno, insomma, che dentro la Juventus vive quotidianamente, e si sta vedendo in questo inizio di stagione, poi a gennaio c'è il mercato, c'è chi ipotizza scambi, però insomma abbiamo tempo per parlarne. Allora abbiamo il GR, saluto Xavier Iacobelli, ciao, grazie direttore.
Grazie a voi, buona serata da Tutto Sport.
Domani ti leggiamo su Tutto Sport. Saluto anche Pierluigi Pardo, ciao Pierre.
Ciamarelli tra un po'.
18:35.
Perfetto.
Ragazzi, tra l'altro, preparatevi perché è un Marelli d'antan. Ci fermiamo qualche istante, c'è il GR e poi torniamo con la seconda ora di Tutti Convocati Weekend.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100.000. Uno, Nessuno, Nessuno,
100.000. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Tutti convocati.
Oddo ruba il tempo all'avversario, si coordina per il cross, palla in area, colpo di testa a rete, il raddoppio di Pato a Ibrahimovic.
No, Rino è un grande, perché quando uno rilassa lui è sempre lì e picchia tutti, così è bravo per me, perché se sto rilassato lo so che ce l'ho Rino dietro di me che mi picchia, che mi dà motivazione, che mi dà adrenalina.
Leao salta l'avversario, ecco la traversone per Zlatan, Ibrahimovic, doppietta di Ibra.
Quando c'è Rino palla dà tutti motivazione, aiuta tutti e poi arriva con un grinta incredibile, così è un grande esempio.
Sai cosa ti dico, Carlo? Che a me vedere Ibrahimovic in una squadra allenata da Gattuso non mi dispiacerebbe.
Sì, no, più che altro questo montaggio, bravi ragazzi come sempre, mi faceva venire in mente che Ibrahimovic è molto anziano, l'abbiamo sentito nella prima parte, giocare con giocatori tipo Oddo che allena da anni, adesso il Pescara, Pato che si è perso in giro per il mondo e Gattuso che giocava con lui e che adesso insomma anche un'altra conformazione fisica.
Ibra se ne frega, Ibra avanti sereno. Stasera lo vediamo, stasera è davvero una bella partita, peccato non ci sia Osimhen a proposito di sfide tra grandi numeri 9. Sì. Prima un amico scriveva se Ibrahimovic ha trovato, se Ronaldo ha trovato un Ibrahimovic o viceversa, insomma l'antagonista che tutti speravamo anche per il bene e la spettacolarità della Serie A. Io non dimenticherei Lukaku e Dzeko, però
no, anzi io Lukaku lo metto dal punto di vista del peso specifico almeno alla pari degli altri due, no? Li ho citati apposta tutti e tre prima. Se hai questi giocatori e puoi contare su questi giocatori, poi il resto non ti dico che lo risolvi, ma lo affronti con più facilità. Piuttosto la partita di stasera secondo me è chiave per il Milan al di là del risultato, perché ci permetterà forse di capire qual è la dimensione vera di questa squadra.
Però come ego e carattere non male, Ibrahimovic contro Ronaldo come sfida da copertina. Fammi salutare Mario Ielpo, ciao Mario.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Sei d'accordo con quello che diceva Carlo sull'importanza per il Milan della partita di stasera?
Beh sì, anche perché qualche battuta d'arresto c'è stata, quindi bisogna un po' vedere, no, se ritorna col Milan inarrestabile oppure comincia a denotare qualche incertezza. Però dobbiamo anche dire che è una partita molto difficile, quindi qualsiasi risultato che sia arrivare non è che finisce qui insomma il giudizio sul Milan. Però questo è bel banco di prova dopo il derby, questo è il primo vero, poi anche partita con la Roma, che la Roma sta sorprendendo, da tenere d'occhio, perché veramente gioca grande.
Quindi, sì.
Stasera è ancora un'altra sfida anche dal punto di vista psicologico.
Ti permettono di capire la dimensione vera del Milan,
è una grande cosa, insomma, è una parte importante della squadra del Milan.
Sì, sono partite, diceva Carlo, che permettono di capire la dimensione di una squadra. Io aggiungo, ma anche rifacendomi a quello che hai appena detto Mario, c'è sempre un po' di scetticismo intorno a questo Milan, come se fosse lì in cima alla classifica, in questo momento seconda scavalcata dal Sassuolo quasi per caso.
No, ma io posso condividere il fatto che essere primi in classifica per il Milan può essere un caso, però che sia una squadra forte questo non è più un caso, perché ormai quasi un anno intero, da gennaio, no? Dice Pioli che i risultati sono quelli da secondo a primo posto, ma dalle prime quattro. Quindi la dimensione del Milan mi sembra stabilmente questa. È chiaro che per essere i primi un po' il calendario favorevole all'inizio è stato, e un po' Inter e Juventus che dovevano partire in fuga stanno balbettando, adesso si stanno riprendendo, però insomma hanno balbettato.
Sì, decisamente. Pesano più le assenze del Napoli, quindi Zaire, Rachmani e Osimhen, o pesa di più andare a una partita come questa di fatto quasi senza allenatore, perché Bonera non è neanche il vice di Pioli, e insomma è certamente una soluzione, chiamiamola, improvvisata, Mario?
Ma è difficile dire, io penso che la mancanza di allenatore per una partita non si senta moltissimo, perché l'impronta è appunto da un anno e mezzo, no, un anno diciamo quasi.
Da un anno.
Un anno preciso, esatto, che c'è dell'allenatore, quasi con gli stessi giocatori, e quindi da questo punto di vista non direi che si può dire che manca qualcosa al Milan. D'altro canto è vero che Osimhen ha dato al Napoli un'altra dimensione, cioè non più solo la gioco, no, dei piccolini che entrano in porta con tutto il pallone, ma anche un po' di profondità, un po' di gioco, ma gioco anche fisico davanti. Però il Napoli davanti ha veramente tante armi, quindi penso che tutto sommato sarà una partita dove tutti potranno esprimere il massimo delle loro potenzialità, Napoli che Milan.
Ha anche Insigne, Carlo, che torna veramente lucidato da questa sosta nazionale.
Io ho visto il migliore Insigne della sua storia da giocatore di alto livello. A proposito dell'assenza allenatore, abbiamo visto che Mancini non c'era, se non collegato con la nazionale. Mi sembra che la nazionale abbia risposto molto bene lo stesso, quindi non credo che il peso specifico, soprattutto per un tempo ridotto, sia così influente. Insigne, io non lo so se davvero può raggiungere stabilmente, anche dal punto di vista della leadership, questa dimensione stabile. È stato il giocatore più sorprendente di questa pausa della nazionale, quindi... Sono curioso di vedere con che faccia, innanzitutto, con quale linguaggio del corpo giocherà questa sera, perché così in forma io è così determinante, non l'avevo visto mai.
Mario? Io ho un debole per Insigne. Vi racconto un velocissimo aneddoto. Quando giocavo nel Pescara, un mio amico mi disse, il Pescara di Zeman, no? Mi disse: guarda il Pescara che c'ha davanti uno fortissimo, e mi disse il nome. Io non mi ricordavo più il nome, comunque mi metto a vedere la partita del Pescara. E dopo un po' li chiamo e faccio: ma sto Insigne è veramente un fenomeno.
E lui parlava di Immobile. Sì, che scarso non è, Mario.
Esattamente. No, però per dire che io da lì ho avuto questo debole, perché insomma, come dire, l'ho visto, diciamo, l'ho scoperto da solo, non che non insomma, ci avesse bisogno di me, ma nel senso che nessuno me l'aveva segnalato, invece in una partita dove io non conoscevo nessuno dei giocatori, mi sortollò in maniera importante. Quindi io ho un debole per lui. Mi dispiace che abbia fatto fatica a Napoli ad affermarsi come campione, nel senso che è sempre un pochettino, speriamo di no, non più, no, con Gattuso mi sembra la cosa sia finita, però sempre un pochettino in mezzo al fatto che è un giocatore che gli manca qualcosa, eccetera. Secondo me è veramente un giocatore importante, che sta bene in campo, che onora il calcio, quindi mi piace tantissimo.
Sì, non è facile affermarsi nella squadra della propria città, soprattutto in piazze molto passionali come Napoli.
Quasi nessuno, quasi mai riuscito nessuno a Napoli.
Penso Ciro Ferrara, penso Cannavaro, però
Quagliarella stesso.
Quagliarella è dovuto andare via, però. Mentre gli altri due si sono affermati, però sono pochi, si contano sulle dita di una mano. Mi tengo ancora un minuto, Mario Ielp. Intanto, quarto d'ora del primo tempo a Udine, 0-0 tra Udinese e Genoa. Facciamo ancora due chiacchiere su Napoli-Milan dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Tanto gioco fermo a Udine, c'è qualche problema fisico per uno dei calciatori di questo Udinese Genoa 0-0 che è l'ultima tappa prima di arrivare ore 20:45 a Napoli-Milan. Sono con Carlo Genta e Mario Ielpo. Oh Mario, il Napoli è squadra da scudetto o no?
Sì, il Napoli, se togliamo anche il Napoli, insomma, togliamo tutto, mettiamo solo Juve-Inter.
No,
Napoli,
ecco.
Il Napoli io lo vedo bene bene. Gattuso mi sembra che sulla pelle, tra virgolette, del Milan abbia fatto la giusta gavetta per diventare allenatore di una grande squadra. Ha cambiato modo di mettere in campo la squadra secondo le esigenze dei giocatori che c'ha, cioè non si è fossilizzato sul 4-3-3. Quindi mi sembra che le potenzialità ci siano, se si accende l'entusiasmo delle vittorie e con Gattuso, che lo conosciamo tutti che il motivatore è, giocatori ci sono, non vedo perché non debba competere.
Sì, che non debba essere Gattuso, squadra scudetto.
No, meraviglioso Gattuso nella sua capacità di, l'ha detto ora perfettamente Mario, di adattare, di sfruttare al meglio, al di là dei moduli, dei numeri, delle cose tattiche, di sfruttare al meglio la qualità dei giocatori che ha a disposizione. Mi sembrano davvero tutti molto coinvolti in questo discorso. E poi non dimentichiamo che il Napoli quest'anno, più dell'anno scorso, è una squadra molto profonda nella qualità. Oggi leggevo, si faceva questo giochetto del confronto tra Kessié e Bakayoko. Bakayoko è un giocatore che è arrivato ora e che ha un peso specifico, anche tattico, importantissimo nel Napoli, perché gli permette delle soluzioni che prima non aveva. Quindi il Napoli è davvero molto profondo. Sono quindi da scudetto,
sì,
d'accordo con Mario.
Poi secondo me Gattuso ha avuto un vantaggio, cioè nel post lockdown, quando di fatto il Napoli, vinta la Coppa Italia, ha giocato senza obiettivi in attesa di giocarsi poi la Champions contro il Barcellona, lui è stato bravo a tenere su la tensione del gruppo, e non era scontato, e poi ha potuto fare una sorta di lungo laboratorio, cosa che gli altri, un
bravo,
po' perché inseguivano degli obiettivi, un po' perché insomma avevano altre questioni da risolvere, non hanno potuto fare. No Mario, è in un'estate che porta una stagione così compressa, così strana, così senza preparazione, e poi alla fine tutto questo lavoro ti aiuta.
Sì, nella sfortuna, insomma, di tutti quei problemi che hanno avuto con il Covid, Torino, eccetera, però si sono riuniti lì nella bolla, no? E hanno lì potuto fortificare questo spirito di squadra e anche allenarsi, come dire, con più continuità rispetto alle squadre di adesso, che hanno i giocatori, quelle di vertice, due giorni a settimana, se va bene, per preparare la partita.
Sì, anche meno, ne hanno parlato molto, sì, Gasperini, sì, lo stesso Conte, Marotta, in questo fine settimana, e qualche cosa abbiamo visto anche all'estero, insomma, di
però
squadre, di squadre
cosa,
che hanno,
diciamo,
fatto fatica.
Che Mancini ci ha fatto un grande piacere, perché
Mancini, ragazzi, ci ha restituito l'orgoglio di tifare una nazionale.
Esatto, e per la prima volta da tanti anni uno si può, stasera c'è la nazionale, quant'è che non ci capitava, ragazzi.
Avete letto Sacchi sulla Gazzetta l'altro giorno? Avete letto Sacchi sulla Gazzetta?
Sì, sì. No, ma sai, ci ha fatto ritornare la voglia, ha detto perfettamente Mario. Quante volte diciamo a che palle la nazionale, dobbiamo fermarci, c'è il campionato, non ti veniva neanche voglia di guardarla. Adesso davvero c'è quasi l'attesa di vedere la nazionale in televisione, ed è una cosa che devo andare indietro di qualche annetto insieme a voi per ricordarla, questa sensazione qui.
Grazie Mario.
Grazie a voi, un abbraccio ragazzi.
Ciao, grazie ciao. A Mario Ielpo. 20° del primo tempo, 0-0 tra Udinese e Genoa, partita molto equilibrata in questi primi 20 minuti. Andiamo in Spagna.
No, Ferreira Carrasco, puede ser. Ferreira Carrasco, abierto por la salida de Ter Stegen, aprovechó Ferreira Carrasco con espacio. Sí, el Atleti se da el espacio para ganarle al Barça en el final del primer tiempo.
Andiamo in Spagna, dove Barcellona e Real Madrid giocano a Chapanó, carissimo Filippo Maria Ricci.
Buon pomeriggio. Sì,
ciao.
Però c'è una squadra che invece gioca a vincere, che è l'Atletico Madrid.
Eh sì, improvvisamente abbiamo scoperto tutti che potrebbe anche essere la favorita.
No, attenzione, non si può dire.
Non si può dire.
Allora, questa vi racconto.
Ma perché si rischia con Simeone, come se lo dici del Napoli, cioè, con Gattuso?
Non si può dire. Allora, dovete fare molta attenzione. Allora, qua in Spagna, guarda, io da ieri sera che mi diverto moltissimo, no? Per cui mi sono esposto e ho lanciato, capito, questa squadra, questa squadretta che ha comprato, non so, João Félix, Luis Suarez, come l'ho messa tra le candidate al titolo, non sia mai. Perché qui si va partito a partito, per cui l'Atletico non è un candidato alla vittoria del titolo.
E che cos'è?
Ecco, mi viene da ridere, però è così, vedete.
È una squadra che sta, questo... lo dico io, è una squadra che sta facendo un percorso, no?
Sì,
come
bravo,
Conte.
Facendo un percorso.
Bravo.
Lasciate stare il percorso, per cortesia.
Ha cambiato allenatore 11 anni fa, quindi insomma, vuoi dire, no?
Un lungo percorso.
Un piccolo percorso, e guarda, è bellissimo questa cosa, perché Simone è un genio della comunicazione, per cui tutti quelli intorno all'Atletico, diciamo, perché comunque i giornalisti che la seguono, molti sono affiliati alla parrocchia, no, dei Colchoneros, nessuno si azzarda, tutti bene, bene, una buona vittoria. Cioè,
ci avviciniamo a quota 40, sai, quelle cose lì, no?
Sì, ovviamente non è che
ti rendi conto di come sia una follia, no?
Però...
Ti rendi conto di come sia una follia, perché nel buco aperto dalla crisi che credo definitiva in questa stagione di Real Madrid e Barcellona, è normale che uno dice, vabbè, quella che è stabilmente la terza forza del campionato diventa quella favorita, no?
Esatto,
mi sembra un discorso logico e razionale, no?
Assolutamente, io diciamo, ecco, vado di ironia, perché essendo poi italiano, vivo qua da tanti anni, mi fa veramente ridere, però non si può dire, per cui questo campionato non lo so chi lo può vincere, forse la Real Sociedad, per il Cholo Simeone, la favorita è la Real Sociedad, che oggi ha vinto di nuovo, quindi è in testa. Allora, l'Atletico ha 9 punti più del Barcellona e ha 3 punti in più e una partita in meno sul Real Madrid, insomma... Male non è messo, è l'unica a fare in battuta.
C'è tutto il tempo per rimontare per le altre, però insomma cominciano a essere numeri comunque, che hanno una certa consistenza.
Scherzi a parte, poi comunque è una squadra solida e che adesso gioca anche meglio. Ha ritrovato giocatori importantissimi come Koke e Saul, e non dipende più dai miracoli di Oblak, ha una rosa bella allargata, per cui insomma poi decidano loro come vogliono mettersi, però per me in questo momento è la candidata numero uno alla vittoria finale. Poi ovviamente manca tanto tempo, tante partite, tutto quello che vuoi, però insomma il Barcellona mi sembra veramente più fuori che dentro. Il Real Madrid non si sa mai, però insomma in questo momento la squadra diciamo da battere l'Atletico Madrid, e poi ecco c'è questa Real Sociedad, per esempio, una squadra interessante e divertente, ovviamente non ha gli stessi mezzi, è un po' può fare una storia tipo Leicester, non so fino a quanto, diciamo, dove potranno arrivare, quanto potranno durare, però questa è la situazione. Però ti dico, a livello di comunicazione, Simone è numero uno, proprio partito a partito, proprio del titolo non se ne può parlare.
Non si può parlare. Invece, di che cosa si parla sull'altra sponda di Madrid, quella del Real? Io ieri, insomma, mi sono fatto due conti, sono veramente sorpreso. L'idea del fatto che il Real ha vinto solo 3 delle ultime 8 partite, ha preso 15 gol in 8 partite. Allora, mercoledì lo aspettiamo qui a Milano, a un chilometro dalla sede della radio, perché siamo a un chilometro da San Siro. Ma oggi un tifoso dell'Inter che si sta riprendendo da quello che ha visto in Inter Toro, con che spirito si deve approcciare?
Deve vincere, l'Inter deve vincere, doveva vincere qua a Valdebebas, ha avuto un'occasione d'oro e non l'ha sfruttata, e adesso mercoledì deve vincere, perché questo è un Real Madrid assolutamente vulnerabile, che poi dopo ci siano grandi giocatori, possa sempre fare una buona partita, d'accordo, però insomma l'Inter ha un'occasione d'oro con anche tutti i problemi che può avere l'Inter, però deve affrontare questa partita, è una partita da vincere, perché appunto, cioè, se tu non batti ora il Real Madrid, ma quando lo vuoi battere?
Ma è una partita tra due forze o due debolezze? Perché ad esempio se mettiamo in fila i gol presi, insomma anche l'Inter non scherza.
Sì, d'accordo, però io, per me è più in salute l'Inter del Madrid, però così, insomma, diciamo che è una percentuale, come si può dire, molto molto difficile dare, come si vede, un giudizio definitivo. Però io ti dico, questo Madrid, poi aspetta, perché bisogna vedere che Madrid si presenta, perché Benzema ieri mi hanno detto gioca sicuramente, però oggi ancora non è riuscito, e così ho scritto, però oggi ancora non è riuscito ad allenarsi col gruppo, quindi ha un problema muscolare, vediamo come arriva. Senza Benzema è un Madrid limitatissimo, non c'è Sergio Ramos, senza il capitano, il Madrid ha perso 7 delle ultime 8 partite di Champions e lui non ci sarà e basta. poi mancano due tamponi, il tampone di Casemiro fondamentale, il tampone di Militao che può essere utile visto che non c'è Sergio Ramos, si li faranno domani e vedremo, però se questa squadra si presenta comunque con un Benzema che se gioca perché diciamo lo costringono a giocare al limite dell'infortunio muscolare, e Casemiro che è un sacco di tempo che non si allena col gruppo, insomma è un'occasione per l'Inter, voglio dire, se bisogna andare avanti in Champions queste partite vanno vinte.
Andata, lo era anche nella partita sì. Di andata, perché i tifosi dell'Inter che oggi sono imbestialiti con Conte, diceva prima Giovanni, messaggio eccetera, sono imbestialiti con Conte dopo che hanno vinto in rimonta 4-2, è chiaro, Torino in casa, partita da vincere a tutti i costi. Se io fossi un tifoso dell'Inter, la partita che più
il rimpianto
più difficile da digerire è stata quella di Madrid, ragazzi, secondo me, in quel girone.
Assolutamente, io ero qui, l'ho vista, è un grandissimo rimpianto. Ma allora, voglio dire, prima sentivo Giovanni ricordare il Napoli che aveva preparato la partita col Barcellona, ecco, quella è la madre di tutti i rimpianti, cioè e infatti Gattuso lo disse subito ad eliminazione avvenuta.
Era aggredibile quel Barcellona.
Assolutamente, e guarda adesso come siamo messi, no? E ecco, allora, è chiaro che stiamo parlando di grandissime forze abituate a vincere, queste due grandi squadre spagnole impongono un timore reverenziale e alla fine il Madrid è riuscito addirittura a vincere con l'Inter dopo aver perso in casa con lo Shakhtar. Insomma, ecco, l'Inter deve guardare più allo Shakhtar, a quello che aveva fatto con 10 assenti, era riuscito a vincere a Valdebebas. E, insomma, bisogna perdere questo timore reverenziale, queste squadre vanno battute. Se non le batti adesso, poi
non le batti mai. Per chiudere, notizie da Barcellona, notizie di Piqué, pensiero personale, adesso sentiamo le ultime su Piqué. Riletto adesso che sono passati 3 mesi, tanto valeva quest'estate togliersi il dente, far partire Messi e immaginare un'annata di transizione, ma sulla quale provare a costruire qualcosa.
Allora,
per il futuro.
Ti spiego perché hai perfettamente ragione, sono con te. Allora, il Barcellona deve tagliare 190 milioni di stipendi adesso, diciamo entro lunedì. Non lo faranno, ovviamente, se non li tagliano adesso, li taglieranno nella prossima stagione, però è una cosa impellente. Tu, ovviamente, togliendo Messi, già facevi buona parte del lavoro e magari incassavi anche qualcosa. Quindi Messi ti chiede di andare via, tu devi fare in tutti i modi per soddisfarlo e cercare di rimediare quello che puoi rimediare. No? Questo non c'era nessun dubbio, perché tenerlo così è assolutamente inutile. Adesso Piqué non hanno centrali, cioè l'unico centrale abile al momento è Lenglet, non ce ne sono altri, perché Umtiti è sparito, infortunato, non lo vogliono, non si sa bene, è sparito, campione del mondo tra l'altro, però è sparito. Araujo, che è un giovane, è infortunato. Piqué non si sa bene quando rientra, mentre hanno detto per Sergi Roberto è stato quantificato in 2 mesi l'assenza, su Piqué non è stato formulato un momento preciso di rientro, però la cosa non è leggera l'infortunio, per cui in questo momento il Barcellona ha un solo centrale e in più tutti questi stipendi da tagliare. Io sono assolutamente d'accordo con te, nel momento in cui Messi ti chiede di andare via, parli col City e dici veniamoci incontro, facciamo un accordo di quello dove si può arrivare, insomma è chiaro che non ti daranno mai centinaia di milioni, però meglio che questa situazione che è assolutamente insostenibile.
Sì, certamente, grazie Filippo.
A voi, ciao ciao ciao.
Ciao ciao, grazie a Filippo Maria Ricci. 29esimo minuto, 0-0 tra Udinese e Genoa, poche le emozioni fin qui, cioè, prestiamo ad arrivare alla mezz'ora del primo tempo, ci fermiamo per un minuto, caro Carlo, e quando torniamo c'è Varanatomi con Luca Marelli.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Tutti
convocati.
VAR Anatomy con Luca Marelli.
Erano partiti i giocatori dell'Inter convinti che si potesse battere la punizione, ma va rivisto il contatto fra Young e Singo. È la sensazione che vada con il pettorale Singo.
Sì, e poi arrivi il calcio, no?
E che non prenda il pallone, Young. Ha visto la penna e ha deciso che è calcio di rigore per il Torino.
Oggi va il protagonista San Siro nel 4-2 tra Inter e Torino. Saluto Luca Marelli, ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, adesso sistemiamo la qualità del collegamento telefonico che è pessima, però insomma racconteremo di quello che è successo nel pomeriggio in Inter-Torino con due interventi del VAR, entrambi decisivi, e poi andremo anche a ricostruire ieri sera un episodio che sta facendo abbastanza discutere, cioè il primo gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Cagliari. Gol che sta facendo discutere i tifosi per una posizione di Morata, e quindi proveremo a ragionare insieme di quali sono i parametri per determinare se un fuorigioco è attivo o passivo, se condiziona la visuale del portiere o comunque il comportamento del portiere quando c'è una conclusione in porta. Abbiamo ripristinato il collegamento con Luca Marelli, eccoci qui Luca. Allora, se sei d'accordo, partiamo da San Siro e dal primo dei due episodi, quello inizio ripresa, sesto minuto, c'è questo contatto, questo calcio di fatto di Young sul petto di Sinigo, di Singo, che non viene visto dal direttore di gara, che è la penna. Poi l'azione va avanti, quando si ferma Abisso al VAR lo richiama. Ci sono molti tifosi dell'Inter che se la sono presa dicendo: ma come, due settimane fa non viene dato il rigore su Perisic, adesso il VAR viene utilizzato per andare a pescare un micro episodio. Proviamo a ricostruirlo.
Mi sentite intanto? Credo sì, che si senta bene. Vai. Adesso. Allora, partiamo dal presupposto che quello di due settimane fa è stato un errore, e perciò dobbiamo archiviarlo così. Non si tratta di fare dei paragoni tra un episodio e l'altro. Quello è stato un errore ammesso pure da Rizzoli, perciò semplicemente non va ripetuto. Quello di oggi, chiaramente siamo in radio, non possiamo vedere le immagini, ma le immagini si vede bene che al momento del lancio per Singo la penna si trova a circa 35 metri di distanza. È molto probabile che non abbia visto assolutamente nulla. Il tempo che è trascorso tra l'episodio e poi la segnazione del calcio di rigore probabilmente è stato utilizzato, questa è una ricostruzione naturalmente mia per giustificare l'intervento del VAR, è stato utilizzato anche per conversare tra Abisso al VAR e la penna. Probabilmente Abisso gli ha chiesto: che cosa hai visto? Lui ha risposto: non ho visto niente, perché era lontanissimo, semplicemente è andato a intuizione, non avendo visto nulla non ha fischiato niente.
O avendo visto un tocco sul pallone, per intenderci.
O anche un tocco sul pallone, possiamo, stiamo ricostruendo.
Quindi in quel momento il VAR può intervenire, anche se diciamo visto da fuori pare quasi un episodio da moviola più che da VAR.
Ma guarda, è un episodio tutto sommato abbastanza chiaro, perché il tocco sul petto si vede abbastanza netto. Io sai che non sono dell'idea che l'entità non si possa valutare da un episodio. Quello che sostengo è tutt'altro, cioè che l'arbitro, una volta che valuta in campo l'entità, quella deve rimanere l'interpretazione. Se non la vede, invece l'entità si può tranquillamente valutare. In questo caso il pallone non è stato toccato e il tocco sul petto è evidente, perciò una volta rivisto era abbastanza scontato che sarebbe stato assegnato il calcio di rigore. Per me è una decisione assolutamente lineare.
Corretta e lineare. Carlo, tutti convinti?
Sì, no, ha ragione Luca, cioè, mi sembra, è stato curioso l'intervallo di tempo che è intercorso in mezzo, però Luca ha ricostruito perfettamente, si sono scambiate le opinioni, l'arbitro non ha visto ed è stato dunque richiamato. Poi una volta che vedi l'immagine mi sembra difficile non dare rigore, anche se non è una roba clamorosa.
Sì, ma difatti io credo che il tema di discussione possa essere stato e possa essere questo, visto che da settimane insomma ricostruiamo il metro di utilizzo del VAR, però se effettivamente poi è mancata completamente la visione dell'impatto, c'è margine per cui il VAR possa richiamare l'arbitro. L'importante è sempre la coerenza di comportamento partita dopo partita, la cosiddetta uniformità. Poi 36esimo del secondo tempo, invece questo è il rigore a favore dell'Inter per un'entrata in ritardo di Nkoulou, di difensore del Toro su Hakimi. In un primo momento viene segnalato fuorigioco di rientro dello stesso Hakimi, poi, e passa anche un po' di tempo, Luca, no? Viene pescato in realtà un tentativo di controllo di petto di Nkulu che era anche abbastanza evidente.
Sì, guarda, qua in questo caso la perla, secondo me, sarebbe stato di la penna a abbassare l'assistente a segnare direttamente il calcio di rigore, perché dalle immagini si nota che la penna mette il fischietto alla bocca immediatamente dopo il contatto, perciò stava fischiando il calcio di rigore. Poi ha alzato il braccio perché ha visto l'assistente con la bandierina alzata. Allora, guarda, sono pronto a scommettere che nei prossimi giorni verranno fuori le teorie più assurde su questo episodio, però per semplificare, diciamo, mettiamola così, quella di Nkulu può essere qualificata come deviazione o giocata. Non ci sono terzo uno dato, un dator. Allora, una deviazione non può essere perché Nkulu è in pieno controllo del proprio corpo, non ha nessuno vicino, non è neanche pressato da avversari, cerca di stoppare il pallone e pertanto non può essere altro che una giocata. Sappiamo che la giocata rimette in gioco tutti. In questo caso Hakimi, che era nettamente in fuorigioco sulla deviazione, questa sì, importante, di Duke dell'Autaro, ricordiamo che la deviazione giocata è un concetto per la fase difensiva, non per la fase offensiva. Nel momento stesso in cui l'Autaro ha colpito il pallone, Hakimi era in fuori gioco, sulla giocata di Nkulu è tornato in gioco.
Tutto
poi sul rigore, tutto sanato sul rigore, c'è veramente poco da dire. Il contatto è evidente.
Sì, 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 assolutamente. Allora, torniamo indietro invece a ieri sera, Juventus Cagliari 2-0. Al gol dell'1-0 della Juventus, il primo gol di Cristiano Ronaldo, calcia destro a giro. Le immagini fanno vedere poi Morata, che è, diciamo, in quello che credo non esista più, no? Ci confermi, Luca, a livello regolamentare, sì. Ma una volta si descriveva come cono, no? di visione rispetto al punto di calcio. Passa dalle parti di cranio, davanti a cranio, per intenderci. Allora, sì, molti hanno detto quello era fuorigioco attivo. Allora, proviamo a far chiarezza su quali sono i parametri e poi andiamo nello specifico su questo episodio.
Allora, prima di tutto il cono di influenza, a volte veniva chiamato così, era un concetto che non riguardava il fuorigioco, ma riguardava il fallo da ultimo uomo. Quando ancora
sì, ma in tanti hanno tirato il triangolo dicendo, ecco, vedete, Morata sta in quest'area e quindi la sua è una posizione da valutare.
Perché si mischiano concetti disomogenei, cioè questo era un concetto che esisteva fino a 12-15 anni fa, ma che era riferito al fallo da ultimo uomo, cioè in quel cono, se il giocatore veniva atterrato in quel cono, il difendente doveva essere espulso. Altro concetto, non c'entrava niente col fuorigioco. In questo caso quello che dobbiamo tenere presente è che il giocatore geograficamente è in posizione di fuorigioco al momento del tiro, in posizione totalmente ininfluente. Dopodiché dobbiamo valutare se ha impattato col portiere o se ha ostruito la sua linea di visione. La linea di visione sulla partenza del tiro non abbiamo dubbi, perché abbiamo visto dalle immagini che Cragno vede partire il pallone. Dopodiché c'è il tempo di reazione, non possiamo pensare che il pallone è partito dal piede dopo 2 metri Cragno sia già in volo, perché altrimenti potrebbe essere studiato come caso alla NASA, visto che comunque c'è un tempo di reazione per il portiere. Dobbiamo pensare a che cosa, in che modo avrebbe potuto influire Morata su quel tiro. A mio parere, naturalmente questo è un parere personale, a mio parere in nessun modo, perché se vediamo poi l'azione nel suo complesso, Cragno non ha avuto nessun ostacolo nella sua parata. Per esempio, se la Morata invece di essere a 7-8 metri da Cragno fosse stato a 2 metri da Cragno, sarebbe stato un altro episodio. È questo, che non bisogna mai pensare che gli episodi sono tutti uguali, non sono tutti uguali. In questo caso Cragno ha visto partire il pallone, ha potuto effettuare la parata senza nessun disturbo da parte di Morata, il pallone ha incrociato Morata, consideriamo che andava a 90 all'ora più o meno, ha incrociato Morata per quanto? Un centesimo di secondo? Possiamo pensare di annullare una rete perché per un centesimo di secondo Cragno...
Quindi il tema è che il fatto che sia libera la visuale sul punto di battuta, nel momento del punto di battuta, è solo uno dei parametri, non l'unico. Poi nel corso della traiettoria di un tiro in astratto possono succedere tante cose e bisogna sempre capire se il giocatore che è in fuorigioco geografico, come Morata ieri sera, in quel momento condiziona la giocata del portiere o di un difendente. Se questo non succede, il gol è buono, come è successo ieri sera. Se questo succede, ma può succedere anche con un falso movimento che inganna il portiere, per intenderci, quindi non è semplicemente una questione di visuale ostruita o no, se questo succede il gol va annullato. Quindi questa è la spiegazione di che cosa è successo. Grazie Luca.
Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. Grazie ciao. A Luca Marelli. Intanto l'Udinese si è portato in vantaggio, Carlo. 34esimo minuto del primo tempo, ha segnato Rodrigo De Paul. Giocatore che a gennaio farà gol a tanti, ma che non partirà.
Ma abbiamo sentito l'altro giorno. Ma così si dice il nostro amico Pierpaolo Marino, no? L'abbiamo avuto ospite insieme a te l'altro giorno. Non partirà, ce l'aveva detto anche altre volte, ci fidiamo, sarà sicuramente così. Però all'Inter continua ad interessare, a Conte a piacere un sacco, e poi ci sono le dichiarazioni di ieri di Marotta che aggiungono una nuova puntata al caso Eriksen. Quindi sì, non partirà, siamo tutti d'accordo, vediamo.
Sì, invece Eriksen partirà, l'abbiamo capito anche ascoltando oggi Marotta, non abbiamo tempo di farvelo sentire, ma ha detto sostanzialmente a gennaio cercheremo le combinazioni giuste, non si tiene qui un giocatore che vuole andare via, aggiungo io, non l'ha detto Marotta, non si tiene neanche un giocatore che l'allenatore palesemente ritiene non funzionale al suo gioco. Siamo nelle ultime battute del primo tempo, Udinese 1, Genoa 0, vi daremo il finale del primo tempo nell'ultimo blocco nel quale parliamo di MotoGP e della Domenica Mondiale di Enea Bastianini.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Enea Bastianini è campione del mondo Moto2. Enea Bastianini è campione del mondo. L'Italia è campione del mondo. Ancora una volta, per il quarto anno di fila, abbiamo almeno un campione del mondo italico. E quest'anno Enea Bastianini.
Ci consoliamo così per quello che non abbiamo visto nella MotoGP. Oggi è una domenica, non l'abbiamo visto da tifosi italiani, della Ducati, dei piloti italiani. Oggi è una domenica felice perché Enea Bastianini si è preso il mondiale della Moto2. Saluto Carlo Pernat, ciao Carlo.
Ciao ragazzi, siamo quasi al buio, ma però c'è il raggio di sole di Enea, come dici tu, no?
Che allora, cosa possiamo dire? Al di là che oggi insomma ha controllato, è arrivato quinto, gli è stato sufficiente per prendersi il mondiale?
Sì, era una gara difficile ragazzi oggi, perché sai, intanto erano quattro piloti che matematicamente erano dentro, diciamo che ne aveva ancora Enea, quando poi sai, lui è partito molto bene, ha fatto una gara molto intelligente, partendo abbastanza forte per tenere indietro un po' tutti, vedere di non creare degli incidenti, poi ha tenuto il suo ritmo, era quinto, quarto, sesto, a lui bastava arrivare ottavo se Love non vinceva. Io a cinque giri alla fine, ti dico la verità, con gli scongiuri che si fanno sempre in quel momento, pensavo che la cosa fosse ormai è finita. E ne ha corso in un modo molto intelligente. I piloti non devono avere solo talento, ma anche testa. Sai sì. Quanti talenti abbiamo perso per via della testa? Punto interrogativo.
Tanti. Bravo. Sì. Non è una colpa essere capace di fare i ragionieri in alcuni momenti della propria carriera, Carlo.
A parte il fatto che Carletto non mi ha ancora ringraziato per il messaggio che gli ho mandato subito dopo la vittoria.
È vero.
Carletto campione del mondo. Poi vorrei che mi ricordassi, perché ho perso il conto, quanti mondiali hai vinto tu personalmente. Sei manager di Enea Bastianini, ma oggi potevi vincere pure un altro mondiale con Arbolino e lì non è andata bene.
Sì, guarda, ti dico, con questo qua di piloti è il tredicesimo, che bel numero, sono tanti, guarda, 425,
caro mio,
vecchietto, non esagerare, caro.
Arbolino ha fatto casino ieri nelle prove, altrimenti oggi c'era margine.
Sì, ha visto la Madonna, non so cosa ha visto, ha sbagliato tutto, pazienza, ma sai, partire 27esimo per arrivare quarto, ragazzi, è una cosa... un talento esagerato anche lui. Guarda, io ti dico la verità, nella questa piccola Academy Pernat, piccolissima, no? C'ho due piloti veramente forti e soprattutto ti dico la verità, non è solo forti i piloti, sono forti anche i team, questo è importante, perché ad esempio qua con Ivan Trans, con Giovanni Sandi e tutta questa questa organizzazione, ti posso garantire che ti mette a suo agio, e questo è importante, lo sai, per un pilota la testa è tutto. Quando sei in un ambiente con un capo tecnico, in un team di questo tipo, alla fine se hai talento il risultato lo tieni, questo dico io, almeno questa è la mia opinione. Ne ho vinti tanti, e quando si è vinto perché c'erano dei team, e io, sai, ti dico la verità, ho un debole anche per Giovanni Sandi, perché ne abbiamo vinti tanti mondiali assieme, eh? Ne abbiamo vinti 4 o 5 con Biagi, con Arada. È un capo tecnico che non solo sa lavorare sulla moto, ma umanamente capisce i piloti e li sa prendere. Questo
sa lavorare sulla testa.
Sì.
L'ultimo che ha vinto Moto2, Bagnaia, non tanto tempo fa, cioè 2 anni fa, poi anche lui è andato in Ducati, Pramac, primo anno difficile, quest'anno meglio, l'anno prossimo Ducati ufficiale. Adesso tutti ci chiediamo
quello prima Morbidelli,
quanto può valere al piano di sopra.
Quello prima Morbidelli. Quello prima Morbidelli,
certo, sì. Adesso stiamo scoprendo quanto vale Morbidelli ed è tanto. Stiamo cominciando a capire quanto vale Bagnaia, quanto vale Bastianini, però lo scopriremo naturalmente vivendo. Ma secondo te, Carlo?
Guarda, io secondo me, io ho sempre detto che Enea è un pilota che è molto più adatto a guidare la MotoGP della Moto2. Ha un modo di guidare che lui la gomma posteriore la fa scivolare, per cui non la consuma. E tu sai che nella MotoGP è importantissimo questo discorso. E poi devo dire che la Ducati ci ha messo, non ancora perché doveva ancora cominciare le prove, in condizioni di andare bene, perché ci ha dato il capo tecnico di Dovizioso, il telemetrista di Dovizioso. Ragazzi che hanno una grande esperienza, quindi è messo bene, parte bene con una moto giusta. Tu sai che è stato congelato tutto lo sviluppo prossimo anno, quindi una moto con delle evoluzioni che partirà in condizioni secondo me ottime. E io sono convinto che, sai, poi quando vinci un mondiale è bellissimo, non solo per te, perché poi quando vai in un'altra squadra e passi di categoria, il team ti rispetta, ti accetta forse in un modo anche superiore. Sai, arriva il campione del mondo e un po' di riverenza c'è, anche se non è la riverenza sicuramente totale. Quindi sai, questo è importantissimo per un pilota. Io ti dico la verità che oggi io, sai, nella mia carriera, come detto, abbiamo vinto tanto, però i più importanti titoli sai quali sono? Il primo e l'ultimo. Il primo che hai vinto e l'ultimo che hai vinto. Poi in
pensavo,
mezzo te li
pensavo mi dicessi il prossimo.
No, non ti dico il prossimo.
Pensavo
perché
mi dicessi il primo e il prossimo, che vale più o meno come mancano 10 finali, 9 finali, 8 finali, 7 finali, e solitamente no. Porta anche abbastanza sfiga. Senti, abbiamo 2 minuti. Allora, parlando dei grandi, ha vinto Miguel Oliveira, eroe in patria, secondo Miller, terzo Franco Morbidelli. Era la domenica dei saluti, degli addii, degli arrivederci, insomma questo poi lo capiremo vivendo. 11° Vignales, 12° Valentino Rossi, 6° Dovizioso. Nel complesso, per questi nomi qui, meno male che è finita.
Sì, direi che il cambio generazionale è già avvenuto. È già avvenuto tutto, già quest'anno. C'erano le avvisaglie, già secondo me la scorsa stagione questo è avvenuto, perché i Morbidelli, i Rinzi, i Mir... l'Oliveira, lo stesso Miller, sono tutti piloti giovani che ormai sono avanti. Io credo che Dovizioso, secondo me, non credo che correrà più. Valentino, secondo me, sta finendo in un modo che non mi piace, mi fa male al cuore. No, mi fa male al cuore. Guarda, io ho 2 rimpianti: quello di vedere, di non voler vedere Valentino in questo modo, perché francamente mi si appanna un pochettino la memoria, e la seconda, non vedere Marquez in pista nelle condizioni in cui dovrebbe essere, perché erano i due che ci hanno fatto sognare. No, Valentino in passato con la comunicazione, con le vittorie, con la bellezza, e Marquez col fenomeno che era fino all'incidente. Queste sono le 2 cose che io rimpiango di più di quest'anno, ti dico la verità.
Sì, vediamo se almeno Marquez lo recuperiamo nel 2021, cosa tutt'altro che scontata.
Difficile, ragazzi, perché io, le mie informazioni sono che devono decidere se fare questo trapianto osseo. E sai, quello lì passano 6 mesi, 5-6 mesi passano. Io mi auguro di vederlo in piena forma, ma sicuramente sarà comunque un Marquez con meno qualcosa. Sarà meno 8, meno 7, meno 10, non la sola percentuale. Sai, andare a correre sopra i problemi come prima, con quello che è successo, secondo me sarà molto, molto più difficile di come correva prima.
Grazie Carletto.
Grazie a voi. Ciao, Carlo.
Grazie, Carlo Pernat. Allora, Carlo, l'aggiornamento del parziale di Udinese-Genoa è 1-0. Udinese che va a riposo in vantaggio con il gol di De Paul al 34esimo. Vedremo che cosa accadrà nei secondi 45 minuti. Li racconterà Dario Ricci nel corso dei notiziari serali di Radio 24, così come racconterà ore 20 e 45 Napoli-Milan e racconterà anche quello che succede tra pochi minuti a Londra. Questa finale della ATP Finals senza Djokovic e Nadal, ma con due giocatori che hanno davanti a sé un futuro straordinario. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
A domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Edoardo Lavezzari e Marco Santoro in redazione, Gianmarco Ferronato e Valeria Bernardi in regia. Tutti convocati weekend, torna in diretta domenica prossima alle 17. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!